Possiamo dare inizio a questa riunione, a questa cerimonia? Cioè, mi chiedo se qualcuno aspetta ancora qualcun altro, in particolare da parte dei parenti. Noi no. Va bene. Bene. Allora, è chiara la ragione per la quale ci troviamo qua e quello che nel nostro pensiero, quando dico nostro, sto parlando della Chiesa a cui Maria Teresa ha appartenuto, di cui ha fatto parte, lei ha vissuto così vivacemente, nonostante le gravi difficoltà fisiche che ormai da parecchio tempo la tormentavano. E noi siamo qui per onorare in termini molto semplici, siamo una chiesa evangelica, i parenti lo sanno, per onorare in maniera molto semplice questo evento di partita di Maria Teresa, che umanamente è sempre per ciascuno di noi, soprattutto per le persone vicine e affezionate, è sempre una separazione che contiene e porta dispiacimento, dolore, amarezza, senso di vuoto e simili cose. Ma vogliamo ricordare però a noi stessi e a tutti che c'è questo momento comunque nella vita. In qualche modo dobbiamo capire, avere presente, che quando nasciamo, nasciamo per morire. Non si scappa da questo. E il Signore guarda nella nostra vita. In quel tempo che intercorre dalla nascita alla fine dei nostri giorni, guarda come abbiamo riempito di valori che a Lui, a Dio, sono graditi quei giorni, quanti essi siano, tanti o pochi, non è importanza. E la valutazione, se possiamo così dire, il pensiero, l'attenzione del Signore Gesù, sì, che è stato il nostro intercessore e salvatore, lo è tuttora, è quella di poter far sì che la ricchezza della sua redenzione, che la redenzione che egli ha realizzato per tutti gli uomini della terra, sia andata a compimento. Ed è lui che presenta ogni persona, quando viene a mancare la terra, la presenta al Padre. Apriamo altri contenuti adesso con un canto di cui verranno proiettate, o sono già proiettate, le parole. Non abbiamo la musica, ma vogliamo che la musica sia quella che esce dal nostro cuore, e la nostra Chiesa conosce benissimo questo canto. Lo vuoi intonare, Enzo?
Un canto voleva.
Morto tu sei, Signore.
Ho accennato poco fa al senso della vita come la vede il Signore. Ci dà cioè un certo numero di giorni che solo Egli conosce, durante i quali dobbiamo decidere se vogliamo o no appartenere a coloro che entrano nel Regno dei Cieli. E allora adesso ascoltiamo da una registrazione la testimonianza stessa di Maria Teresa, quando a suo tempo ha testimoniato a noi tutti che questa notizia, questo valore della rivelazione di Dio nel suo cuore l'aveva raggiunta. Ascoltiamo questa breve testimonianza.
È una sensazione abbastanza dura, la chiamo così, essere qui dietro questo pulpito e sentirsi inadeguati, i più ignoranti come me, e però penso che non varranno le cose che dico io, ma sarà il Signore che le trasformerà nelle mie parole e farà passare, insomma, quello che voglio testimoniare. Dirò rapidissimamente, la mia conversione totale e definitiva, parlo di conversione dopo il ravvedimento, risale un anno fa. Ricordo ancora la data, il 2 maggio 2000 e anche l'ora, le 12:30, e fu un momento molto emozionante, ma non lo sto a raccontare, potete crederci, poi molti l'hanno provato. Ma era stato preceduto questo momento da un lungo periodo di 13 anni di travaglio spirituale, e questo travaglio si era intensificato negli ultimi 9 anni. Io posso dire che è vero che Gesù è la via, la verità e la vita. È vero, lo sappiamo tutti, ma io l'ho visto nella mia vita, nella mia esperienza. Infatti sono state le parole dell'Evangelo, dove appare la figura di Gesù, che mi hanno colpito, hanno proprio scardinato la durezza del mio cuore in un certo momento della mia vita. Le parole erano queste: avete adorato e servito la creatura al posto del creatore. Ed erano parole amarissime, durissime e quasi feroci in quel momento per me, perché erano state dette da una persona che allora non conoscevo, ma vicino al capezzale di mia madre, colpita da un male dal quale non sarebbe uscita. Però quelle parole mi hanno costretto a pensare, io non le ho rifiutate, non ho nemmeno reagito, perché ho capito che toccavano a me. E lo dico anche subito, perché mi viene in mente adesso, era come se qualcuno mi dicesse, ma ti sei accorta che esisto anch'io? Ma cosa hai fatto durante tutta la tua vita? Era questo che voleva dirmi, quel qualcuno. E senz'altro era Gesù. Allora, poco tempo dopo, io comprai una Bibbia, la mia prima Bibbia l'ho comprata nel 1992. E ho letto il Vangelo di Matteo. E così ho capito chi era Gesù, quello che diceva di essere, quello che insegnava e quello che prometteva. E così ho aperto gli occhi sulla fede. Ho capito che la fede era quella famosa perla di cui parla proprio il Vangelo di Matteo. E da quel momento il mio modo di pensare le cose del mondo e anche me stessa cambiò proprio diametralmente rispetto a prima. E allora bisogna dire anche come ero prima, perché altrimenti non si capisce quanto cambiò. E prima, ecco, ero molto lontana, come dice un inno che cantiamo spesso, ero molto lontana. Io avevo relegato il Dio Padre, il Padre Celeste, in un suo regno lontano, inaccessibile, dal quale certamente secondo me allora regnava nel suo modo, ma senza prendersi cura di noi. Io pensavo questo. È chiaro che facevo il primo grande peccato, commettevo il primo grande peccato, cioè l'incredulità, l'escludere il creatore. Mi sono anche chiesta perché io che pensavo questo. Senza dubbio ci sono state delle ragioni mie, di carattere, perché probabilmente sono legata a tutto ciò che si vede, che con i cinque sensi si tocca, eccetera. E, forse una mia superficialità nell'approfondire le cose dello spirito. Fatto sta che questo era successo in me, ma c'era anche, e questo lo dico senza acrimonia, ma come un dato di fatto che credo di avere visto, un insegnamento distorto, un insegnamento insufficiente nella chiesa della mia infanzia, dove in definitiva quel Cristo mi era apparso come una specie di comprimario in una serie di una sfilata di tanti personaggi. E sicché, arrivata ad una certa, insomma, alla giovinezza, mi chiesi che cosa fosse servito quel sacrificio di un personaggio così importante, il figlio di Dio. Adesso io lo chiamo il Dio figlio. E quel pietoso sacrificio, quando poi l'uomo era spinto in tutti i modi ad arrampicarsi sulle scale fabbricate da lui stesso, dalle sue opere, per raggiungere il cielo. E così esclusi quella sfera, esclusi la fede. E cominciai a vivere fidando su forze umane, su di me, sulle forze dei miei simili. E combattei per degli ideali, la felicità, la giustizia, la gioia, il benessere, perché no, per un mondo migliore. E devo dire che, però, al di fuori dell'ottica di Dio e con mezzi umani, proprio... In questo modo, devo dire, dicevo, che il Signore nella sua benignità infinita non mi tolse delle gratificazioni, benché fossi così lontana. Però, in generale e in stragrande maggioranza, io cominciai ad incontrare nel corso di tutta questa traiettoria delusioni, sofferenze, inganni, umiliazioni, sconfitte. Mi trovai a un certo punto in una situazione di peccato generalizzato dentro di me e poi alla fine in uno stato di nullità e di disperazione. E fu lì, in quel momento, proprio nel punto più basso di questa mia traiettoria di vita, che il Signore si fece vedere. Si fece vedere Gesù attraverso la parola. Quindi quel libro io non lo abbandonai più. Lo lessi ancora e ne ricavai tante benedizioni. Prima di tutto mi accorsi che mi ero ben sbagliata nel pensare che il Signore, il Dio, non si interessasse di noi. Si interessava di me perché continuava a curarmi, a vedere di recuperarmi, mi curava con l'afflizione che cura l'afflizione del mio peccato. E per questo io lo benedico e lo lodo. Recuperai così l'amore e la conoscenza per il Padre Celeste nella sua magnificenza. Riuscii a individuare gli idoli che mi tenevano lontana da Dio, cioè la fiducia magari eccessiva, forse anche mal riposta in me stessa, nei miei simili, negli esseri umani, e anche l'attaccamento ai beni materiali. Ma in ogni caso la cosa più splendida che trovai nella parola è la conoscenza del piano della salvezza, che non avevo mai capito e mai intuito. La grazia senza contropartita, tranne che per fede e per obbedienza agli insegnamenti di Gesù, quel sacrificio del sangue che aveva cancellato il mio peccato, la resurrezione. E in questi valori, in questi punti fermi, io adesso mi sento collocata e continuo la mia strada perché arrivo fino al momento della conversione. Adesso avanti a me ci sono altre cose. È un percorso che io voglio seguire basandomi su questi punti, che non abbandonerò mai più. Io so che in questa occasione ufficiale della testimonianza, nel momento del battesimo, si sancisce anche un'altra cosa, oltre che io sono morta in croce con Cristo, e Cristo è morto al posto mio, e che sono anche risorta con Cristo. C'è anche un'altra cosa, si sancisce l'ingresso ufficiale in una chiesa locale. E io devo dire questo, che capisco che il Signore ci ha predestinato anche in questo, perché mi ha portato ad una chiesa che va bene per me. Intanto l'assemblea dei fratelli, così strutturata sull'autorità dello Spirito, e poi questa chiesa locale in particolare, dove io ho ricevuto benevolenza e nutrimento spirituale per un anno e anche più. E così, devo dire, anche una chiesa che è basata su un fondamento saldo, il fondamento della verità attraverso la parola. E così io ringrazio il Signore per questi fratelli e queste sorelle che mi ha donato. Ecco, la mia testimonianza finisce qui.
Ha detto tante belle cose, almeno per me. Io sentii a suo tempo quella testimonianza, ma non me la ricordavo. E ha detto tante cose, per esempio questa, che il peccato del mondo è l'incredulità. Ovvio quindi che dappertutto, ovunque si parli, si prema sulla necessità dell'anticredulità, che è la fede, avere fede. E l'incredulità originaria che abbiamo nella nostra natura di traditori rispetto a Dio, dall'inizio dell'umanità, è proprio perché non abbiamo creduto alle raccomandazioni che Dio aveva fatto all'uomo. Abbiamo preferito fare di testa nostra, e il risultato è stato che Dio ha dovuto separarci. Bene, io ho un inno. Siccome ha parlato di grazia, Signore Dio ha provveduto alla grazia per tutta l'umanità nella persona di Cristo, allora cantiamo, vista l'invito che ci ha fatto Maria Teresa, cantiamo un altro inno che si intitola Son salvato per grazia.
Salvato.
qualche breve parola Maria Teresa ha anche detto, verso la fine ovviamente, che sarebbe stata battezzata. E infatti pochi minuti dopo la sua testimonianza l'abbiamo battezzata. Battezzata, come dice la parola nel Nuovo Testamento, come raccomanda Gesù, battezzata immergendola completamente nell'acqua, non con uno spruzzo esterno, e questo a significare che come Dio è morto, Gesù è morto per tutta l'umanità, coloro che credono in Lui come Salvatore, sono salvato per grazia, vengono identificati simbolicamente nella sua morte attraverso questo battesimo d'acqua. Lo scomparire sotto l'acqua sta a significare esco dalla vita, scompaio, ma risorgo a nuova vita come il Signore Dio, Signore Gesù, scusate, ha fatto per l'intera umanità. Quando lunedì è stato, no, martedì, vero? Ecco, martedì ero agitato, sentivo che dovevo andare a trovare Maria Teresa. E allora nel pomeriggio, era stato verso le 5, sono andato in ospedale, e sono entrato nella camera, c'era Raffaele, e col quale ci conosciamo da tanto tempo, abbiamo lavorato insieme in Ferrari per 20 anni, giù di lì, bel po' di tempo, gli anni 70-80. Quindi sono andato là, dove sapevo già che lui era affettuosamente vicino a Maria Teresa, e la guardavamo dal fondo del letto, aveva il respiro lento, leggero, si vedeva un pochettino muovere il lenzuolo. Poi a un certo momento, come spalancato gli occhi, le è caduta la mascella e non vedevamo più il lenzuolo che si muoveva. Se andate a sentire in termini da tecnici, non da medici, non c'era pulsazione, abbiamo chiamato l'infermiera, poi il medico, e il quale ha constatato il decesso. Ora, io ero andato là ed erano le 5:30 quando sono arrivato, lei è morta 5 o 6 minuti dopo, ed ero andato con intenzione precisa di proclamare con lei un salmo che amava tanto, che è il 103, e allora lo proclamiamo adesso. Lo trovate letto qua, sì, scritto lì, e io lo leggerò. Lo sapeva a memoria un tempo, poi pian piano nel passare del tempo la difficoltà di memorizzare non l'aveva un po' impedita. Leggo dunque il Salmo 103, che è un Salmo di Davide, e dice: benedici anima mia l'Eterno e tutto quello che è in me, benedica il nome suo santo. Benedici anima mia l'Eterno e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Egli è quel che ti perdona tutte le tue iniquità, che sana tutte le tue infermità, che redime la tua vita dalla fossa, che ti corona di benignità e di compassioni, che sazia di beni la tua bocca e che ti fa ringiovanire come l'aquila. L'Eterno fa giustizia e ragione a tutti quelli che sono oppressi. Egli fece conoscere a Mosè le sue vie e ai figlioli di Israele le sue opere. L'Eterno è pietoso, clemente, lento all'ira, di gran benignità. Non contende in eterno, né serba l'ira sua in perpetuo. Non ci ha trattati secondo i nostri peccati, né ci ha retribuiti secondo le nostre iniquità. E questo dice, lo spiega nel passo successivo, poiché quanto i cieli sono alti al di sopra della terra, tanto è grande la sua benignità verso quelli che lo temono. Quanto è lontano il levante dal ponente, tanto egli è allontanato da noi le nostre trasgressioni. E come un padre è pietoso verso i suoi figliuoli, così è pietoso l'Eterno verso quelli che lo temono, poiché egli conosce la nostra natura, egli si ricorda che siamo polvere. I giorni dell'uomo sono come l'erba, egli fiorisce come il fiore del campo, e se un vento gli passa sopra e non è più, e il luogo dov'era non lo riconosce più. Ma la benignità dell'Eterno dura ab eterno in eterno sopra quelli che lo temono, e la sua giustizia sopra i figliuoli dei figliuoli di quelli che osservano il suo patto e si ricordano dei suoi comandamenti per metterli in opera. L'Eterno ha stabilito il suo trono nei cieli e il suo regno signoreggia su tutto. Benedite l'Eterno, voi suoi angeli, potenti e forti, che fate ciò che gli dice, ubbidendo alla voce della sua parola. Benedite l'Eterno, voi tutti gli eserciti suoi, che siete suoi ministri e fate ciò che gli piace. Benedite l'Eterno, voi tutte le opere sue, in tutti i luoghi della sua signoria. Anima mia, benedici l'Eterno. Adesso ho un piccolo punto, uno spunto di colore, l'ho chiamato nella mia scaletta, perché Maria Teresa nei suoi anni è stata anche giovane, è stata anche ragazza, andava a scuola, e qui c'è un suo compagno di scuola che ci dirà qualche flash dei ricordi di quando erano a scuola insieme. Prego Marcello.
Io quando avevo 17, io mi chiamo Marcello, Marcello Tacconi. Quando avevo 17 e 18 anni ho avuto il piacere di essere in classe con Maria Teresa al liceo classico Muratori. E pensate che io facevo una gran fatica a raggiungere la sufficienza e studiavo anche parecchie ore al giorno. E invece Maria Teresa, altro che sei, lei prendeva tutti 10 decimi. E io la guardavo con un'ammirazione incredibile, perché mi sembrava impossibile che una persona potesse essere così intelligente e così forte nel combattere nella vita. Comunque, come Dio volle, riuscii nello stesso anno anch'io a maturare e poi prendemmo l'abitudine di ritrovarci tutti i compagni di scuola l'anno dopo, e dopo 5 anni, e dopo 10 anni, e dopo 40 anni, e dopo 50 anni. Ci siamo ritrovati tutti in una bella riunione conviviale in un ristorante. Quindi abbiamo ricordato sempre i bei tempi dei 18 e dei 17 anni. Ora, proprio in una di queste riunioni, 1989, compivamo il 40° anniversario e siamo andati tutti in una bella trattoria vicino a San Donnino e la Maria Teresa non c'era. E io avevo un posto vuoto davanti a me e poi eravamo in tanti, perché a quei tempi eravamo ancora una ventina. In quelle classi a quei tempi eravamo al massimo 25, non... E però un bel momento è arrivata in ritardo chiedendo scusa e si è seduta proprio davanti a me. Io avevo conosciuto il Signore da pochi anni ed ero ancora in una fase molto entusiasta, perché ero al primo amore e con la Maria Teresa non ho fatto altro, avendola di fronte, di parlare di Gesù per tutto il pranzo. E lei alla fine mi ha detto: ma sai Marcello, io sono sorpresa, perché quando ero un ragazzo credevo che fossi un farfallone, così ha detto, che correva dietro alle cose vane, di fiore in fiore, spensierato. Ma adesso parli in una maniera così seria che mi hai veramente sorpreso. Non solo, ma io poi, quando sono arrivato a casa, mi sono sentito di ribadire il chiodo mettendomi al tavolino e scrivendole una lettera che ho qua. Cara Maria Teresa, stimatissima compagna dell'adolescenza, penso che ti sia gradito che io riprenda così per lettera il nostro discorso interrotto alla recente cena della maturità. Rammentavamo le parole del Carducci sull'immenso mister dell'universo e sulla sua ricerca della verità con Carducci che parla. È quello che cercai mattina e sera tanti e tanti anni invano, è forse qui, forse, nonna, nel vostro cimitero tra quegli altri cipressi ermo lassù. Queste belle intuizioni del poeta Le ritroviamo in ogni anima che trepida e anela intimamente a qualcosa di perfetto e infinito nella vita. Però queste sono spesso miste a un vago senso di timore. E allora dicevo, continuando, a Maria Teresa, perché viviamo? Perché moriamo? Perché soffriamo? Perché lottiamo in questa vita? E dov'è la verità? Ma una risposta c'è. E ce la dà rassicurante Gesù. Io sono la verità e chiunque è per la verità ascolta la mia voce. E Gesù, a quelli che onestamente ricercano la verità, ha promesso: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, liberi da ogni paura e da ogni incertezza. Ma dove troviamo la voce di Gesù? Nella scrittura, anzi nelle sacre scritture, qui egli asserisce di essere la voce di Dio, suo Padre. Ci dice di essere lui stesso la parola di Dio, materializzatasi per venire a portare come un dono l'annuncio dell'Evangelo a tutti coloro che si atteggiano con umiltà e semplicità all'ascolto. Tutti, chi più chi meno, viviamo questa vita nella disperazione. Non ne comprendiamo il motivo, ma ci viene spiegato che abbiamo ereditato una sorte malvagia e viviamo immersi nel male. Ma l'amore di Dio non ci ha abbandonati e ci rinfranca tutti singolarmente dopo che siamo stati tanto provati. Con queste parole: venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati e io vi darò riposo, perché io sono mansueto e umile di cuore. Il mio giogo è leggero. E quindi ci espone appunto nelle scritture la via, l'unica via che dobbiamo intraprendere per tornare come il figlio al prodigo tra le braccia amorose del nostro padre, che attende con trepidazione il ritorno spontaneo del figlio. Ti invito quindi, cara Teresa, ad avere fiducia nel Vangelo e a rileggerlo con approfondimento e riflessione, chiedendo anche con umiltà al nostro Creatore di volerti donare la luce necessaria per passare dalla solita osservazione della vita materiale alla nuova presa di contatto con la soprannaturale vita spirituale. Ma questo avviene solo come dono di Dio e viene concesso a chi si umilia e riesce a mettere da parte se stesso. Occorre atteggiarsi come un bambino bisognoso di tutto che si affida a chi lo ama e lo vuole aiutare. Che il Signore volga su di te il suo sguardo e ti benedica. Dopo qualche anno, la Maria Teresa mi disse: sai, quando ho ricevuto quella lettera, lo ha notato qui, sono rimasta sconvolta. Sconvolta non solo, ma Maria Teresa, dopo qualche mese da questo avvenimento, gli si è ammalata la mamma in maniera grave e l'ha portata all'ospedale. E allora, mentre era all'ospedale, la mamma ha chiesto l'aiuto di una volontaria, non volontaria, una persona che l'aiutasse a seguire la mamma nell'ospedale. E questa persona era una nostra sorella in fede, la quale parlava alla mamma di Maria Teresa in maniera da accostarla possibilmente al Signore prima di morire. E la Maria Teresa è rimasta sorpresa, dice: ma chi è questa qua? Parla come Marcello. Parla come Marcello, ma cos'è sta cosa? Insomma, alla fine la Maria Teresa si è avvicinata a noi, si è avvicinata ad altri fratelli e ha cominciato ad ascoltare Remo Dosi, che e veniva a ascoltare dei sermoni di Remo Dosi. E piano piano si è avvicinata e poi si è convinta e è successo quello che è successo, cioè si è battezzata. Allora, sì, volevo dire questo, che Maria Teresa non è morta, Maria Teresa vive in Cristo e con Cristo. E poi volevo dire che chi muore una volta sola in questo mondo muore due volte, perché rimuore un'altra volta dopo. Invece chi muore due volte, muore una volta sola. Per finire voglio leggere un versetto da Isaia 55. 6 e 7. Cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Si converta al Signore, che avrà pietà di lui, il nostro Dio, che non si stanca mai di perdonare. Amen.
Adesso invito qua il nostro fratello Piero, che ha avuto un ruolo particolare nella vita di Maria Teresa, perché Piero è medico e più volte è andato là con l'atteggiamento, il tono, la responsabilità, in qualche modo l'amore, però comunque come medico fisico del corpo e anche come medico spirituale. E ci dirà qualche breve riflessione.
Dieci minuti? Io però come medico nei confronti di Maria Teresa, che era benissimo curata, avevo come compito di tirarla su, perché di solito chi va da dei malati che sono cronici, con delle malattie a una certa età, si comincia a parlare dicendo come stai, come stai, allora saltano fuori tanti problemi. Allora io avevo deciso che alla domenica mattina, prima di venire in sala qui, passavo e le dicevo: il Signore ti ama, il Signore ti ama, il Signore ti ama. E lei si era abituata, perché anche se non salivo, però sapeva che c'era una memoria della fede che lei aveva. E questo le piaceva molto, e quando poi si è aggravata, ci siamo visti più spesso e ci siamo consolati con la fede che avevamo, con la fede che abbiamo insieme. Voi rimarrete sorpresi qui, perché non abbiamo abluzioni, non abbiamo vestimenti come i sacerdotali, non abbiamo spazzolini d'acqua santa da spruzzare sul feretro, non abbiamo l'incenso, ma queste sono le cose dell'Antico Testamento che la Chiesa Cattolica ha riesumato dall'Antico Testamento. Noi nel Nuovo Testamento, per mezzo di Cristo, noi abbiamo la certezza, per mezzo della fede, perché la fede è un rinnegamento di se stessi e del mondo. Per tanti anni, anch'io fino a 43 anni, ho vissuto come medico nel mondo, per il mondo, anche religiosamente, ma senza fare l'esperienza di una fede potente e gloriosa. Ma tutti coloro che sanno cosa vuol dire il rinnegamento di se stessi e del mondo, perché quando ragioni tu e quando senti sempre solo dei telegiornali o dei giornali, tu sei coinvolto in tutte le angosce del mondo, tu sei sotto la sferza di Satana, che continuamente ci fa temere per la nostra vita, per i nostri beni, per quello che abbiamo, per le nostre famiglie. Noi vediamo che disastro queste notizie, che sono sempre catastrofiche. Ma venendo a Cristo e rinnegando noi stessi e cominciando a leggere questo libro santo che è stato scritto dallo Spirito Santo, noi abbiamo capito che il sacerdozio vero è un sacerdozio dello Spirito, che È un sacerdozio dell'anima che si pente dei suoi peccati e che torna a Dio e riceve dal Signore Salvatore nostro Gesù Cristo, riceve il perdono globale di tutti i peccati e, essendo Lui morto al mio posto, io resuscito, dopo essere morto con Lui, resuscito a vita nuova. Quindi qui non ci sono delle cerimonie, non ci sono dei vestimenti, non ci sono delle abluzioni, ma è lo Spirito Santo che parla attraverso di noi, che siamo passati sotto la stessa esperienza di Maria Teresa. Maria Teresa, quando ha testimoniato di volersi battezzare per la fede in Cristo, è diventata santa e sacerdote. Noi tutti che crediamo non abbiamo bisogno di paludamenti, di cerimonie strane come quelle che ancora la Chiesa cattolica fa rivivere. Noi siamo liberi davanti a Dio in Cristo di parlare con Lui e di parlare a voi che non credete in questo modo, che c'è un modo di credere, c'è un modo di vivere la fede, c'è un modo di passare a un altro criterio di vita meraviglioso in Cristo Gesù. Infatti, quello che comanda in questo mondo non è solo il diavolo. In alternativa a quello che il diavolo sta facendo in questo mondo, tenendoci sempre sotto la paura delle guerre, dei dissesti economici, di tutte le cose possibili e immaginabili, invece di stare sotto le grinfie del diavolo dicendo io cosa ho fatto di male nella mia vita, no, noi abbiamo detto abbiamo peccato contro l'Eterno, noi abbiamo detto Signore tu esisti, perché il mondo continua ad andare avanti, la natura è fedele e ci dà i frutti per vivere, quindi la nostra salute l'abbiamo, allora Signore i nostri peccati sono contro di te, perché non crediamo? Infatti cosa dice la scrittura? Dopo tre pagine dice cosa dice la scrittura? Lo spirito mio, è Dio che parla, l'Eterno disse, lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, poiché nel suo traviamento egli non è che carne. Un uomo, una donna che non credono in Dio sono carne per il Signore, cioè sono persone che si sono date all'impietà, che non vogliono avere nessuno sopra di loro, che non vogliono riconoscere un'autorità morale sopra di loro. E questo è quello che invece noi abbiamo fatto, pentendoci dei nostri peccati e venendo in questa chiesa, e per questo vogliamo avvisarvi, come già siete stati avvisati, ma siccome il nostro cuore è corrotto, ci vuole un'insistenza. Anche Maria Teresa ci ha voluto del tempo perché capisse quelle parole meravigliose di Marcello. Quindi anche voi, uscendo da questa cerimonia funebre, che non è funebre come le altre, perché questa donna, il corpo è morto, ma l'anima è in cielo col Signore. L'anima è presso colui che l'ha creata per la gloria celeste, in Cristo Gesù. Ma chi non ha, per mezzo della fede, il perdono dei peccati e la risurrezione dei morti, purtroppo non è che carne. E allora convertitevi e credete nella parola santa di Dio. Amen.
Abbiamo un altro canto. Volete proiettarlo? Intona Enzo.
Gesù hai voluto mio peso portare e accanto a me tu i giorni restare quasi ho mandato via Signore invece sei qui sempre dentro
Poco fa Piero nel suo breve messaggio ha detto che a volte è cuore del tempo. Marcello ci ha detto che da quando ci fu quella serata scolastica, gli ricordi scolastici, Maria Teresa ha impiegato, questo l'ha detto lei, 13 anni prima di di digerire un po' quel messaggio che aveva ricevuto, ma l'ha digerito bene, l'ha ingurgitato nella sua persona, e Maria Teresa è entrata nella redenzione del Signore Gesù. Più volte nel nostro dire, un po' di tutti, è comparsa la parola credere, credi, è necessario credere perché il peccato iniziale è di incredulità, Allora ho preparato qua semplicemente per coloro che non appartengono alla nostra Chiesa, i nostri amici e ospiti, un Vangelo di Giovanni, che è per me è il più bello, quel che mi piace di più, in cui io, dallo pure, se volete accettarlo, è un pensiero della nostra Chiesa. In questo Vangelo ci sono delle sottolineature colorate che hanno una loro coerenza fra di loro. A me piace la montagna e so che i sentieri sono indicati con delle etichette colorate, palle bianche e rosse con un numero, però ci sono più sentieri che arrivano allo stesso punto. Ebbene, ogni colore rappresenta un sentiero, ma tutti, sono 5 o 6 mi sembra, sono coerenti per arrivare allo stesso punto. Guardate soprattutto cose sottolineate in azzurro. In azzurro è sottolineato quante volte in quel Vangelo è scritto crede, crediate, credettero, il verbo credere. Io l'ho contato e sono 90 volte, 92, roba del genere. Vuol dire quindi che l'Apostolo Giovanni, quando l'ha scritto, sapeva bene cosa era il punto importante. Lo è stato per ciascuno che ha creduto e questo è un passaggio necessario per tutti quelli che ancora si avvicinano al Signore. E il Signore aspetta chiunque. Vuoi dire una preghiera di chiusura, Piero?
Signore, vogliamo terminare questa cerimonia funebre con un canto, con un augurio di gioia e di allegrezza in Cristo Gesù. Noi sappiamo che questa tua figliuola ha creduto e ha perseverato nella fede. Che cosa meravigliosa, anche se è venuta alla luce in un'età abbastanza anziana e se negli ultimi tempi a causa della cecità non riusciva a leggere, Signore, pure Signore si rallegrava tutte le volte che le dicevo il Signore ti ama. E così Signore noi abbiamo la certezza che è in cielo e che anche noi quando a nostra volta dovremo lasciare questo mondo abbiamo la certezza di essere assorbiti nella risurrezione di Cristo in modo prima nell'anima e poi dopo nel corpo a suo tempo. Che cosa meravigliosa! Benedici tutti questi parenti, queste anime che ancora non ti conoscono, Signore, e che prendano forza da queste parole e da queste testimonianze. Di tutto ti ringraziamo in Cristo.